8 e 18 minuti di martedì 26 gennaio, inizia la terza parte di 24 mattino. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, alle 8.35 torneremo a parlare di politica. Lo faremo, abbiamo cambiato in realtà in corsa la puntata, avevamo programmato altro, però che dobbiamo fare? Conte andrà oggi a dimettersi e vedremo quale sarà l'evoluzione della vicenda tra mille nomi e mille ipotesi che circolano. Aspettiamo anche le vostre idee all'800 24 00 24 al 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio. C'è il nostro canale Instagram 24 mattino, il nostro canale Facebook sempre 24 mattino e quello Twitter sempre 24 mattino. Più facile di così non si può avere. È il momento di fare un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno. Io neanche morto aprirò su queste cose di Conte, perché andiamo avanti tutti i giorni, fanno alcune cose sono drammatiche, altre fanno ridere. Invece decido di aprire sul fatto che oggi è il giorno in cui si celebrano, insomma, si ratificano i 100 milioni ufficiali di contagiati da Covid. 100 milioni ufficiali di contagiati vorrà dire che i contagiati saranno forse mezzo miliardo fra quelli che sfuggono, non lo so, però insomma mi attengo ai 100 milioni. E in Italia a Varese è comparsa la variante brasiliana, quindi c'è di che stare allerta. Fra le notizie che campeggiano sui giornali fuori dall'Italia c'è quella di Putin, che ieri ha fatto una conferenza stampa in cui per la prima volta si è difeso su questa magione di lusso di cui Navalny ha documentato l'esistenza, ha detto che non è sua, insomma è apparso un po' goffo, ma soprattutto è sui giornali perché ha paragonato le manifestazioni pro Navalny, quelle in cui è arrestato, ne abbiamo parlato ieri mattina, all'assalto a Capitol Hill, una cosa che è apparsa a tutti stravagante. Dice, beh, se voi vi difendete per Capitol Hill non vedo perché io non mi posso difendere con una manifestazione, tra l'altro pacifica, nessuno impugnava le armi.
Tra l'altro Paolo a Capitol Hill li hanno fatti entrare, quindi invece in questo caso è stata una repressione un po' dura.
Né al Cremlino e neanche nella magione dorata, che è veramente incredibile, poi ne parleremo un'altra volta. E ufficialmente il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono ancora attestati sulla parola o Conte o morte.
Senti, ti faccio sentire però questo passaggio di Goffredo Bettini, il grande tessitore, lo ricordiamo sempre. Alcuni ci chiedono chi è questo Goffredo Bettini. Goffredo Bettini è l'uomo forte del Partito Democratico, il grande consigliere di Nicola Zingaretti. Beh, sentiamolo, ieri era a Omnibus, se non vado errato.
Quindi non diciamo Conte o morte, ma riprendendo la famosa battuta dei sordi, manco Conte o orte, cioè buttarlo via, scartare la strada e andare a soluzioni che nessuno capirebbe.
La soluzione che nessuno capirebbe, però.
No, tutti capiscono che siamo più vicini a Conte o orte che a Conte o morte, nel senso che i giornali sono pieni di varianti. Quella più importante del giorno mi sembra è la variante Di Maio, di dire fare un governo presieduto da Di Maio. Perché Di Maio? Perché tutti pensano, sì, va bene, Cottarelli, che era il mio candidato, come sai, La Cartabia, così, però poi chi li tiene i 5 Stelle? C'è un problema, quelli sono un partito di maggioranza relativa. E poi, se tu vuoi capire come la pensa Conte, devi leggere sempre l'editoriale di Marco Travaglio, che è il giornalista a cui Conte più si ispira. E lui scrive così: basterebbe pochissimo, cioè che 5 Stelle e PD restassero fermi in blocco sulla linea decisa e ripetuta per 10 giorni, porte chiuse a chi ha scatenato la crisi, cioè Renzi, nessun altro governo, o Conte o elezioni, Renina Conte o morte. A quel punto i renziani, che ancora credono al loro capo, capirebbero che Italia Viva ha chiuso e le urne sono dietro l'angolo, e magari si ricorderebbero chi li ha votati. Oppure, questa è la frase importante, sì, andremo alle elezioni e potremmo persino avere una lieta sorpresa. Travaglio che sì, quando gli avevano scritto Gad Lerner e Carlo Monaco, ha detto no, le elezioni non parliamo, qua dice no, la linea giusta sarebbe che Conte resiste o Conte o morte, e se loro non sì, vogliono Conte si va alle elezioni e magari li vinciamo pure, sì, questa è la linea.
Invece se mi permetti Paolo, si può obiettare a Marco Travaglio che oggi il professor Dalimonte sul Sole 24 Ore, l'abbiamo letto in rassegna stampa, ricorda che nonostante i sondaggi diano un sostanziale equilibrio tra le due coalizioni, abbiamo un sistema elettorale che fa sì che, dato che presumibilmente Italia Viva, Azione, tutti questi pezzi non si accoderebbe, tu in realtà la maggioranza non la ottieni, però è il punto politico di Travaglio questo, ovviamente.
Sì, però lui ritiene che i tre partiti, evidentemente ritiene che i tre partiti, cioè PD, 5 Stelle e il partito di Conte, farebbero una combinazione che oggi sfugge ai sondaggi, che ha un potenziale, data la simpatia di Conte, il successo che hanno i sondaggi, potrebbero dare una sapere, travolgere i gruppi di centro e travolgere anche la destra. Chi se la spassa e se la gode, lo cito perché riguarda Conte, è il senatore Ciampolillo, che è il grande, passerà nei libri di storia per il ruolo che ha avuto a favore di Conte in questa vicenda, che ieri è andato a Un Giorno da Pecora e ha detto che lui ha un dialogo con Conte, lo sta convincendo a diventare vegano. Questa è una cosa che mi ha, cioè, dice che Conte in questi giorni sta prendendo in seria considerazione di farsi vegano.
Chissà in questo giro di nomi che Ciampolillo non raggiunga l'obiettivo al quale aspira, che a questo punto non è più il Ministero dell'Agricoltura, ma te lo faccio sentire.
Allora, io ho una passione per le comunicazioni, si potrebbe riproporre il Ministero delle Comunicazioni, perché potrebbe sicuramente incidere di più.
E quello le piacerebbe, diciamo.
Beh, quello sì, mi piacerebbe, sì, tanto.
Vedi, però.
Gli piacerebbe, come dargli torto. Perché vedete, domenica Di Maio, intervistato alla televisione, ha detto ma non si capisce che differenza c'è fra il Conte Bis e il Conte Ter. O ci sono i numeri o non ci sono. Allora gliela spiego io a Di Maio la differenza. È che nel Conte Bis, cioè il governo precedente, si trattava di fare sostituire i due ministri e sottosegretari di Italia Viva che se ne erano andati, e punto. Se si fa il Conte Ter, tutti i ministeri sono rimessi in discussione, quindi si potrebbe anche arrivare al Ministero delle Comunicazioni, a Ciampolillo, a fargli scegliere, perché può darsi che ci ripensi di qui all'ultimo momento. C'è un fronte, lo segnalo, molto preoccupato per il recovery plan, dicendo ragazzi voi state scherzando e perdendo tempo, e questo fronte va da Romano Prodi che fa un'intervista su Repubblica, dal presidente della Confesercenti Patrizia De Luise a Carlo Bonomi che ne parla con accenti, a Paolo Gentiloni, insomma ci sono molti che dicono. E non sono frasi retoriche, ma mi sembrano parole, come dire, oh ragazzi fate in fretta, se dovete cambiare Conte cambiatelo, compresi Prodi e Gentiloni, e non prendete altro tempo. Cioè tutti mettono i tempi nelle mani del capo dello Stato. Se c'è una soluzione che può garantire la fine della crisi, a questo punto fatela, perché come tutti sanno, nella seconda metà di febbraio il piano andrebbe consegnato, e questo piano va ampiamente rivisto. E molti paesi europei ci dicono che se questo piano non arriva, l'Italia comincia a essere giudicata di nuovo inaffidabile.
Paolo, ti vorrei portare a questo punto, visto che parliamo di cambi di governo, c'è tutta una questione che incrocia politica e giustizia, che tra l'altro si incrociano anche in queste ore, perché tutto nasce, lo ricordiamo, dal fatto che la relazione sulla giustizia del ministro Bonafede avrebbe rischiato, anzi era certa di non avere la maggioranza in Parlamento, e che sta tornando un po' sui giornali per l'uscita di questo libro scritto da Alessandro Sarluzzi, al direttore del giornale, insieme a Luca Palamara, il quale ne ha per tutti e racconta, ci sono un po' di dettagli su come alcuni governi, non dico per via giudiziaria, ma con un supporto giudiziario, furono fatti cadere, secondo questa tesi.
L'ho visto nelle anticipazioni sui giornali, il libro si chiama Il Sistema, esce oggi, come hai detto tu, è un'intervista di Sallusti a Palamara. Per il momento, di quelle che noi giornalisti consideriamo bombe atomiche, non ce ne sono. Ci sono molte allusioni, soprattutto al ruolo del Quirinale quando era presidente Giorgio Napolitano. Sembra, dalle accuse di Palamara, che a De Magistris fu fatta una guerra con l'accordo di Napolitano, col silenzio assenso di Napolitano. Ripeto, manca quel colpo ad effetto che costringerebbe tutti i giornali a titolare. Un libro che va letto e riletto bene tra le righe, perché quella cosa manca. Nel frattempo, visto che parli di giustizia, Davigo si toglie un sasso dalla scarpa e se la prende con Magistratura Democratica, perché accusandole di aver lanciato una fatua su Gratteri. Del caso abbiamo parlato ieri, sì, e non ci torniamo. Magistratura Democratica ha criticato insieme a Vladimiro Zagrebeschi Gratteri perché in un'intervista ha detto che quelli che scarcerano le persone che lui aveva mandato in galera, insomma, bisognerà vederci chiaro, e ha fatto delle allusioni. Davigo accusa Magistratura Democratica, perché Magistratura Democratica era quella che aveva accusato lui, insomma. Poi ci sono ancora echi alla tua intervista a Sileri di ieri, sì, sorbetti del vaccino, tutta questa gente, 400.000 persone che si sono fatte il vaccino e non avevano titoli. Vedrai che questa vicenda, hai fatto bene ieri a interrogare Sileri, che ha rilanciato poi tra l'altro, sì, le accuse. Ci sono delle cose che poi erano state delle accuse del presidente dell'Ordine dei Medici Filippo Anelli, sì, che aveva dato cifre molto precise. Ho visto che l'ambasciatore a Mosca Pasquale Terracciano si è vaccinato col vaccino Sputnik, vuol dire che si fida, o secondo, sì, lui è affidabile. E poi c'è una serie di accuse di nuovo su Arcuri, che avrebbe snobbato un'offerta di Seul. Non le seguo neanche più le accuse ad Arcuri, tante sono, anche perché Arcuri poi è impegnato a diffidare Pfizer, ma dicono i giornali che la causa è in salita. Anche quello a me sembra un'avventura, sì, perché sai, anche perché in un'emergenza come questa, sì, insomma, gliela fanno tutti i paesi europei,
esatto, sì, anche perché per il momento siamo gli unici. Senti Paolo, dato che so che questo tema ti appassiona, io vorrei chiudere con un po' di cinema. Visto che la piattaforma Disney Plus ha deciso di bloccare una serie di film storici della Disney, Peter Pan, Dumbo, eccetera, per i bambini sopra i 7 anni.
Incredibile. Sì, la motivazione l'ho vista benissimo. La motivazione è che ci sono, conterrebbero delle discriminazioni razziali, prese in giro dei neri, a parte il fatto che non è assolutamente vero. Quando ho visto la notizia sono andato a rivederli un po' velocemente, ma poi sono film. Allora, Dumbo è del 1941, Peter Pan sono i tre film in questione, è del 53, Gli Aristogatti del 70, ma insomma lasciamo che film girati in epoche e con criteri diversi, a meno che non contengano cose macroscopiche, e allora in quel caso si taglia la scena macroscopica. Io non sono d'accordo neanche a tagliare la scena macroscopica, perché penso che la gente, anche i bambini, possono capire, o i genitori possono spiegare: guarda, ti faccio vedere, ma l'idea di eliminarli per i bambini, e poi vale il discorso che ho fatto ieri sui telefonini, eliminare vuol dire che i bambini andranno su un'altra piattaforma e i genitori stessi li incoraggeranno ad andare su un'altra piattaforma. L'idea che si possa reagire all'evoluzione tecnologica con dei divieti più o meno sciocchi è un'idea come di andare a raccogliere il mare con un secchiello, più o meno.
Caro Paolo, ti saluto, ci sentiamo domani. Vi dico che dopo il consueto appuntamento di domani che abbiamo con Paolo Mieli, Paolo Mieli rimarrà con noi perché domani è il giorno della memoria e insieme a lui e altri ospiti, ovviamente a voi, parleremo proprio di memoria, ci interrogheremo, no, su questo tema, se avrete piacere ovviamente di ascoltarci. E caro Paolo, ci sentiamo domani insieme per tutta l'ora, per tutto lo spazio. Buona giornata.
Molto bene, grazie. Ciao.
Ciao. Dunque, un po' di politica oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Come finirà questa crisi? Che idea vi siete fatti? 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta. Andrea Cangini, senatore di Forza Italia, buongiorno.
Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
Domanda quasi da osservatore, quasi da ex giornalista. Come va va a finire questa storia, Cangini?
No, non lo so, anche perché c'è davvero una carenza di senso politico in tutto quello che sta avvenendo. E le crisi, una volta aperte, è difficile prevedere come vadano a finire. Per come la vedo io, Conte è diventato il problema, non è più la soluzione, e troppo delicata è la condizione del paese. Siamo ancora nel pieno di una pandemia, abbiamo perso 600.000 posti di lavoro, 1,5 milioni di italiani ancora aspettano che l'INPS eroghi la cassa integrazione Covid. Il piano di ripresa e resilienza, cosa fondamentale, è tutto da scrivere. È stato scritto per somme linee, in maniera burocratica, dai ministeri. Con quel piano lì l'Europa ce lo respinge, sicuro. Quindi serve un governo forte, autorevole, in un contesto di il più possibile unità nazionale, dove tutti remino e tutti remino nella stessa direzione, che abbia la forza di riscrivere quel piano. Perché se no questi soldi che arriveranno saranno la nostra rovina, non la nostra fortuna, perché non li spenderemo in una logica di crescita economica. Faremo debiti, la crescita sarà più bassa rispetto ai debiti, prima o poi qualcuno ci chiederà conto di quei debiti e sarà la fine dei debiti.
Cangini, le ho fatto tenere, per così dire, i due cappelli fino adesso. Adesso le chiedo di mettersi il cappello del politico definitivamente e di rappresentante di Forza Italia, chiedendole questo. Voi chiedete un governo di unità nazionale. Non è un po' velleitario? Sembra molto difficile che in questa condizione politica si arrivi ad una situazione di questo genere. La politica deve avere anche degli obiettivi concreti, qualcosa di realizzabile, no?
Non c'è dubbio, la politica è l'arte del possibile, ma davvero io credo che tutti quanti gli attori sulla scena politica vedano la realtà per come la vedo io, per quella breve rappresentazione che ho fatto. Allora, se tutti vedono la condizione del paese per quella che è, insomma, se c'è un minimo di aderenza all'interesse nazionale e non solo all'interesse di bottega del proprio partito, crescere di uno 0, o calare di uno 0 nei sondaggi, e quello dovrebbe essere quello l'obiettivo. Insomma, ci stiamo assumendo tutti quanti, pure noi delle opposizioni, una responsabilità enorme, e prima o poi la storia ti chiede conto delle responsabilità che ti assumi o che non ti assumi. Credo che ci siano ancora i margini per sperare in una resipiscenza generale, un'assunzione generale di responsabilità, ammainare per un po' le bandiere di partito, alzare il tricolore e farsi carico di problemi enormi del paese.
Questo, io ho l'impressione, Cangini, che questo spaccherebbe il centrodestra. Ci starebbero Salvini e Meloni ad un governo di unità nazionale?
Sono forze che si dicono patriottiche. È chiaro che non è facile poi trovare punti di equilibrio con avversari politici, ma è sempre stato fatto così. L'Italia è già passata in crisi, non uguali a questa, ma non meno complicate, il dopoguerra, il terrorismo, il crollo dei partiti dei primi anni 90, e sempre, bene o male, formalmente o informalmente, spesso anche formalmente, si è trovato il senso di un'unità nazionale consentendo al paese di uscire dalle secche in cui era finite. Ora è vero che la politica ora è molto debole, i partiti non esistono più, tutto questo complica le cose, la retorica antipolitica sta delegittimando tutte le istituzioni e ogni credibilità, ma facciamo ancora in tempo ad aggiustare il tiro e a prendere il largo, perché così il paese è in stallo in realtà da un anno. Questo governo non ha mai cominciato a governare, purtroppo, e la pandemia ha congelato tutto in una finzione. I nodi vengono al pettine, sì, prima o poi, sempre.
Sì,
Però qua non passa solo il cadavere politico di Giuseppe Conte, dico usando una metafora, qua passa il cadavere della nazione tra un po'.
Cangini, qua stiamo dando un po' per scontato che arrivi il cadavere politico di Giuseppe Conte. Molti la vedono così oggettivamente in queste ore, però non è ancora detto. Si parla di 15 dei vostri che sarebbero pronti a mollare la Forza Italia per unirsi alla maggioranza.
È una balla, guarda, lo dico tornando nei panni di giornalista, io non ho mai visto un'opera di disinformazione così massiccia come quella orchestrata da Palazzo Chigi, nella fattispecie da Rocco Casalino, che venisse così pedissequamente recepita dai cronisti politici, non tutti, grazie al cielo, ma molti sì. Casalino butta dei nomi falsi nella mischia, li fa filtrare per creare tensione all'interno dei partiti o per distogliere dai nomi veri, eccetera, e la gente li scrive, cioè, li scrivono come se fossero la verità.
C'era finito anche lei, Cangini, tra i transfughi.
Sono ancora infuriato, francamente.
Sento.
È una balla, cioè Conte non avrà la possibilità di allargare la maggioranza, ha ingannato su questo, ha bleffato anche col capo dello Stato, cosa non gradevolissima, diciamo, dal punto di vista istituzionale, e nella migliore delle ipotesi può ricucire con Renzi se Renzi vorrà ricucire con lui. Quindi, ripeto, se Conte avesse a cuore l'interesse generale, non solo il proprio futuro politico personale, farebbe un passo indietro. Su questo non c'è il minimo dubbio. Così non è, evidentemente, e quindi è uno dei tanti che sta giocando la partita per se stesso e non per il paese.
All'800 24 00 24 ha chiamato Ernesto dalla provincia di Vicenza. Ernesto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Prego.
Sto respirando a pieni polmoni questa mattina.
Perché?
Perché Conte va dal capo dello Stato.
E quindi?
E l'unica soluzione, perché ce n'è una solo, non ce ne sono tante adesso, che il capo dello Stato non può rifiutare le dimissioni di Conte, che sono dimissioni del governo, non di Conte, attenzione, perché quando Conte va a dare le dimissioni...
E quindi ma perché respira a pieni polmoni, Ernesto? Questa cosa non l'ho capita.
Perché adesso il capo dello Stato ha un'unica soluzione, e cioè quella di convocare tutte le forze politiche.
Certo, le consultazioni iniziano domani.
Le consultazioni, perfetto. E sarà il capo dello Stato, in relazione alla coalizione che si potrà formare e a un programma serio, durevole, che potrà, praticamente il capo dello Stato potrà adottare. Allora io respiro a pieni polmoni perché finisce questa baraonda.
Lei dice: oh, finalmente se ne arriva una dopo tutta la confusione di queste settimane, di questi mesi, a dire il vero, perché poi l'aria di crisi dura da mesi. Dice: finalmente se ne arriva a una. Il presidente del consiglio va là, si dimette e mettiamola, chi più che una crisi al buio, è una crisi al buio nel senso che non si sa come può finire, però è una crisi che finalmente, dice lei, viene messa in chiaro. Mi sembra di capire questo. Marcello dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno Marcello.
Buongiorno, buongiorno. Senta, io facevo una semplice considerazione, veramente così da popolino. Tutti si chiedono come mai questa crisi, con nessuno capisce Renzi, nessuno capisce cosa sta succedendo, ma è così lapalissiana la cosa. Si stanno solo esclusivamente ammazzando per chi dovrà mettere i soldi su quei 200+ miliardi che stanno arrivando, né più e né meno. Ed è questo lo schifo che stiamo notando, perché nonostante qua muoiono 500 persone al giorno e ognuno pensa ai propri interessi di bottega, altro che unità nazionale, altro che siamo stupidi questo di quest'altro.
Un po' l'idea, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, Marcello, vorrei sentire Cangini cosa ne pensa di questo, un po' l'idea di un enorme assalto alla diligenza, Cangini, no? Che si materializza intorno al recovery plan, un po' come succede con la manovra, con la finanziaria.
C'è del vero, nel senso che il nome originario nessuno lo usa, e anche questo è emblematico, le parole hanno un valore simbolico, questo si chiamerebbe, il piano dovrebbe essere un piano rivolto alle next generation, le prossime generazioni, quindi i nostri figli, noi lo chiamiamo recovery plan, individuando quindi, riassumendo l'intera questione nei soldi, no? Il bottino, è vero, c'è una tradizionale miopia italiana per cui le cose non vengono programmate ma incassate all'istante, si tira di incassare all'istante. E, insomma, se, non credo che tutti siano uguali, non vorrei fare del qualunquismo, sinceramente, c'è anche chi sta cercando di proporre progetti sensati settore per settore, devo dire Forza Italia l'ha fatto, ha fatto una propria proposta di recovery plan articolatissima, tutta avvocata allo sviluppo, poi ci hanno sbattuta in faccia come normalmente accade purtroppo in questa legislatura, ma quel che potevamo fare lo abbiamo fatto. E ripeto, se questo fosse l'atteggiamento di tutti, tutti verrebbero considerati prima o poi responsabili di uno sfascio nazionale, quindi sarebbe un atteggiamento miope e autolesionista.
Speriamo che così non accada. Grazie Andrea Cangini, senatore di Forza Italia, buona giornata, buon lavoro, vedremo come evolverà la situazione politica. Saluto intanto Davide Crippa, che è capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Crippa, buongiorno, benvenuto, eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora, buongiorno. A questo punto, vista la situazione, vista la difficoltà, e andiamo proprio al cuore di tutto, Crippa, vista la difficoltà evidente a reperire i cosiddetti responsabili o i cosiddetti costruttori, è il caso di continuare ad essere arroccati su Conte o si può ipotizzare un altro nome?
Ma io credo che le forze di maggioranza oggi ancora rappresentino una necessità di mantenersi unite rispetto al progetto che il presidente Conte ha lanciato patto di legislatura, con dei punti ben chiari per riuscire a mettere in campo questi 220 miliardi della Next Generation EU, perché noi siamo davanti all'evidenza che i ritardi rispetto a un programma di questo tipo potrebbero essere fatali e potrebbero essere addirittura ridiscussi anche nell'entità, nelle quote assegnate al nostro paese se noi arriviamo in ritardo. E oggi la strada più semplice per noi è quella di dare una continuità a un Presidente del Consiglio che ha condotto i gruppi che sostengono attualmente la maggioranza a elaborare e a cambiare volto rispetto a un'Europa più attenta.
Però Crippa, mi scusi, se non ci sono le condizioni politiche perché Conte vada avanti, e le condizioni politiche sono anche condizioni numeriche inevitabilmente, perché se non hai voti in Parlamento non vai avanti, no? È chiaro. Se non ci sono queste condizioni politiche, secondo voi che cosa bisogna fare?
Ma io credo che adesso siamo davanti a un percorso per cui una volta che il presidente Conte darà le dimissioni, tutto va sotto il controllo e la gestione del Presidente della Repubblica, che quindi avvierà le consultazioni. E nel percorso delle consultazioni è evidente che c'è una necessità, ma è stata anche un po' palesata da chi comunque non aveva dato il sostegno o chi non l'avrebbe dato nelle prossime votazioni se non ci fosse stato un elemento di discontinuità. Sì. Quindi questo lasso di tempo è, secondo me, estremamente importante che queste forze si possano palesare anche, diciamo,
sì, però Crippa, mi scusi se insisto, però se queste forze non si palesano, che cosa succede secondo lei? Si va al voto o si può convergere su un altro nome che non è Giuseppe Conte?
Ma io credo che bisognerà ragionare per step, per cui per noi oggi l'importante e lo step prioritario è quello più rapido e semplice, immaginare che il presidente Conte possa avere una maggioranza per poter governare. e questa maggioranza potrebbe arrivare anche da chi si è palesato in questi giorni, almeno a parole, ma chiedendo una discontinuità dell'azione di governo.
Sì.
Questo è un elemento in cui o si fanno emergere questi voti di sostegno, sì, queste idee di sostegno, queste progettualità, o altrimenti è evidente che bisognerà poi riconsegnare tutto di nuovo nelle mani del presidente Mattarella, che a quel punto valuterà, sì, se andare avanti su altre strade o portare il paese.
Senta Agrippa, però anche Italia Viva si è detta disponibile in caso di discontinuità di governo, quindi forse sì, si può tornare a dialogare con Italia Viva o no?
Ma io guardi, mi faccio un problema, cioè colui che ha scoperchiato da casa durante un temporale, che oggi diventi l'architetto di una copertura in vetro, mi sembra quantomeno un po' bizzarro. Posso solo ipotizzare che...
Però il tetto l'aveva costruito lui, Crippa,
Beh, il tetto ha contribuito a costruirlo. Adesso che immaginiamo che un rappresentante all'epoca nel Partito Democratico, che poi esce e diventi l'artefice di una coalizione di governo, insomma, per carità, va bene il narcisismo, però credo che sia importante attribuire ruoli un po' a tutti, perché quando io rappresento oggi un movimento da 300 deputati, francamente oggi stiamo parlando di una compagine che ne rappresenta poco più di 40-50, è evidente che siamo in una dimensione completamente diversa. Dall'altro punto di vista, però, dico, è evidente che noi chiediamo ai parlamentari di Italia Viva, rispetto ai lavori che abbiamo svolto nel corso in questi anni nelle commissioni, alle progettualità che abbiamo portato avanti insieme, di sostenere un'azione di rilancio e di dare uno slancio a questa situazione.
Quindi, di fatto, sì a Italia Viva se si libera di Renzi, situazione oggettivamente molto difficile, Crippa.
Sicuramente complicata.
Senta, nel caso improbabile al momento, almeno stando alle dichiarazioni, che si palesasse una disponibilità di Forza Italia, non come transfughi, ma come forza politica, e quindi con Berlusconi dietro, voi sareste disponibili?
Io non credo questo mai accadrà, potrebbe accadere nel percorso di riforme istituzionali del paese, vedo ad esempio il percorso eventualmente sulla legge elettorale, a parte che la misura del proporzionale possa interessare ad alcuni all'interno del centrodestra. E credo sarebbe forse uno scenario per riuscire a chiudere un pezzo mancante, anche per poi mandare eventualmente attrezzarsi per mandare anche il paese a un percorso di elezioni, perché oggi con la legge che c'è attualmente in vigore è evidente che ci siano delle problematiche, delle differenze. Ancora esemplifico soltanto una cosa molto semplice e banale come il voto ai diciottenni anche al Senato, che equivarrebbe a dare quantomeno lo stesso peso all'elettore sia alla Camera che al Senato, quindi trasferendo anche magari una sensibilità uniforme. È una cosa che ancora non è bloccata, quindi io auspico che su questi temi si possa trovare una convergenza molto difficile, anzi quasi credo impossibile, un appoggio diretto a un governo a parte di Forza Italia.
Crippa, mi faccia tornare a bomba. Allora, è chiaro che lei non mi ha voluto rispondere alla domanda se salta Conte che cosa succede, cosa siete disposti a sostenere, cosa siete disposti a fare, ma una strategia ce l'avete su questo fronte, almeno questo sì o no nel caso saltasse Conte, o è come ha scherzato Bettini ieri, o Conte o morte?
Ma guardi, io un po' da ingegnere qual ero e quali sono, cerco sempre di avere degli schemi a blocco, per cui evidentemente nel caso in cui si apre un percorso ci si è già immaginati anche le conseguenze, le modalità. Sì. Oggi però io credo che le variabili legate al primo blocco, che è quello che oggi noi affrontiamo e potremmo affrontare una volta che il presidente Mattarella sceglierà di avviare le consultazioni, è c'è un percorso con all'interno una serie di variabili, per cui queste variabili potrebbero estremamente cambiare tutto il rimanente schema blocchi. Lo schema ce l'abbiamo in testa, è chiaro, Però ovviamente ci sono variabili che sono importanti, come quella di palesarsi da parte di alcuni numeri di gruppi che ad oggi non si sono ancora palesati a sostegno del governo, come potrebbero essere anche come si comporteranno i deputati e i senatori, diciamo, che hanno lasciato zoppa questa maggioranza. Cioè ci sono variabili che non possono essere non considerate all'interno di questo processo, quindi il ragionamento tutto bisogna farlo, diciamo, in continuazione.
Va bene, grazie Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, non sono riuscito a far intervenire Pino, Acomo, Davide, ancora dalla provincia di Monza Brianza, molti altri. Ci risentiamo domani mattina. Guardate, sta storia della politica non finisce, però domani parliamo del giorno della memoria. Grazie a Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione. Grazie anche a Giorgio De Luca, Gloria Guerrera, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, che sono i nostri autori. A tutti voi per l'ascolto, a domani mattina alle 6:30. Da Simone Spezia una buona giornata, ciao.